Alleluia. Ci alziamo tutti quanti in piedi. Sì, ormai abbiamo questa abitudine, eh? Una buona abitudine, grazie a Dio. Leggiamo nel libro della Genesi, fratelli, al capitolo 26, Genesi capitolo 26, leggiamo dal versetto 12, Genesi 26, leggeremo dal versetto 12. Grazie Signore, grazie, grazie, grazie. Alleluia. Alleluia. Sono contento che fratello Mimmo ha detto benedetto il tuo nome, l'ho sentito fino a qua. Lodiamo il Signore, fratelli, durante i culti. Se c'è qualcosa che vi tocca, che vi piace durante la predicazione, dite qualche gloria a Dio. Dobbiamo partecipare al culto, tutti quanti. Il culto lo facciamo insieme, fratelli. Se no diventiamo troppo schematici, ingessati. Togliamoci il gesso, che se col gesso non si riesce a camminare bene. Diamo gloria al Signore. Diamo gloria al Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Genesi 26, 12. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre di più finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandrie, di buoi e di numerosa servitù. I filistei lo invidiavano, perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo, suo padre. E Abimelech disse a Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora partì di là, s'accampò nella valle di Gerar e vi si stabilì. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i filistei avevano turato dopo la morte di Abramo. E li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco dicendo: l'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Esek, che significa contesa, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo, e Isacco lo chiamò Sitna, che significa inimicizia. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo, per il quale quelli non litigarono. Ed egli lo chiamò Rehoboth, significa luoghi ampi, perché disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese. Accomodatevi, fratelli. La storia dei patriarchi è una storia bella, come tutte belle sono le pagine della Bibbia. Ma la storia dei patriarchi è bella perché è una storia di fede, è una storia anche, perché no, di alcune sconfitte, è una storia di tante vittorie, è una storia di altari, una storia di altari, perché se leggete con attenzione la storia dei patriarchi, i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe, Giobbe, che viveva nell'epoca dei patriarchi, a questa gente piaceva edificare altari. Questa gente si dilettava nel cercare il Signore. È una storia interessante per tutti noi. Dobbiamo costellare la nostra vita di altari. Chissà, forse anche per questo notiamo Isacco, che anche se era diventato potente, a un certo punto, quando gli dicono te ne devi andare via da qua, perché erano gelosi della sua prosperità, lui se ne va, non si impunta, proprio perché era potente, poteva fargli una guerra e vincere. Lui dice: mi rimetto nelle mani del Signore, e fa la volontà di Dio. Forse perché nella sua comunione col Signore aveva capito che quello che è importante è lasciarsi guidare sempre dallo Spirito Santo. Ma la storia dei patriarchi, permettete di farvi notare, è una storia di pozzi. È una storia di altari, una storia di fede, ma è una storia di pozzi. Perché se voi leggete con attenzione la storia dei patriarchi, è un popolo che spesso sta a pellegrinare per il deserto, è un popolo che non c'ha tante comodità, ma una cosa ce l'aveva veramente di bisogno sempre: l'acqua. Senza acqua, tutti quei servi che ci aveva appresso Abramo, che c'ha Isacco e che ci avrà Giacobbe, non potevano vivere. La sua famiglia non poteva andare avanti. Tutte le sue pecore, tutto il suo bestiame non sarebbe riuscito a sopravvivere all'aredità del deserto, a quella vita di nomadi, di pellegrini. Perciò comprendiamo dalla scrittura, dalla parola del Signore, e anche perché la Bibbia lo dice molto chiaramente, che la vita dei patriarchi è una vita costellata di pozzi. In questo cammino che loro compiono, camminando verso la città il cui architetto e costruttore è Dio, dice la parola del Signore, loro hanno bisogno di scavare dei pozzi. Hanno bisogno di scavare dei pozzi perché col pozzo c'è l'acqua. Loro hanno la necessità dell'acqua, e dell'acqua viva, dell'acqua che può dissetare le loro famiglie, ripeto, ma anche può alimentare la loro economia, la loro prosperità. Senza acqua non sarebbero riusciti a fare niente. L'acqua era una ricchezza allora. Per la verità, l'acqua è diventata una ricchezza anche oggi. Perché stiamo andando verso tempi in cui l'acqua in tutto il mondo comincia a venire meno. E dicono gli esperti che forse nel futuro, le guerre del futuro saranno fatte non più per l'oro, ma per l'acqua. Quindi immaginate voi quanto era indispensabile, quanto fosse indispensabile quest'acqua. E ripeto, la storia dei patriarchi è una storia costellata di pozzi. Queste famiglie che si muovevano con le greggi, queste famiglie che avevano bisogno di affrontare l'arsura, non avevano la climatizzazione come ci abbiamo noi oggi. Mentre leggevo questo passo della scrittura e meditavo, mi sono ricordato delle parole di Gesù, che dice proprio a quella donna samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio, oh, se tu conoscessi il dono di Dio, pure tu stasera, e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli, Gesù, ti avrebbe dato dell'acqua viva. Tant'è vero che questa donna era dove? Al pozzo di Giacobbe. Vedete che i patriarchi avevano tutti i pozzi. Abramo ha avuto i suoi pozzi, Isacco ha scavato i suoi pozzi e Giacobbe ha avuto il suo pozzo. Ma Gesù dice: se bevi di quest'acqua avrai di nuovo sete, se bevi dell'acqua che io ti darò non avrai mai più sete. Gloria al nome di Gesù. Ma abbiamo letto qui nella parola del Signore che Isacco, verso 18, scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo. Se ne va, si stabilisce nella valle di Gerar, dove c'era un fiume, ma lì fa una cosa. La prima cosa che fa, ed è di questo che vi voglio parlare stasera, proprio perché abbiamo bisogno pure noi di avere dei pozzi nella nostra vita, altrimenti moriremo di sete. Anche tu hai bisogno di un pozzo. La prima cosa, il primo consiglio che lo Spirito Santo vuole dare stasera a ognuno di noi è: non cercare in falde sconosciute. Non cercare in falde sconosciute. Perché la prima cosa che fa Isacco, dice: qua c'ho bisogno d'acqua. C'ho bisogno d'acqua per me e c'ho bisogno d'acqua per la mia famiglia. Dobbiamo andare avanti. Aveva tutta la potenza, i soldi, i servi, potremmo dire che aveva l'escavatore, il caterpillar, aveva tutto quello che gli serviva per quei tempi, le trivelle, perché c'aveva i servi. E i servi diventavano tutto, diventavano trivelle, diventavano escavatori, tutto c'aveva. Per poter scavare altro, lo farà nel futuro, lo farà, lo vedremo insieme adesso. Ma prima di scavare lui nuovi pozzi, si preoccupa di togliere la terra che avevano messo nei pozzi di suo padre, nei pozzi che suo padre Abramo aveva scavato. Si preoccupa di, dice qui la parola del Signore, di scavare di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo. Prima di fare nuove esperienze, non dimentica il passato. Abbiamo cantato nei culti all'antica, non perché noi siamo nostalgici, perché crediamo che il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno e opera ancora oggi, fratelli. Ma noi abbiamo bisogno, come popolo di Dio, non di cercare cose nuove. Dobbiamo andare avanti, lo vedremo. Ma abbiamo bisogno di riscoprire cose vecchie. Dite un amen. Non abbiamo bisogno di trovare cose nuove. Tutto quello che ci serve è già scritto qua. Non abbiamo bisogno di trovare cose nuove. Abbiamo bisogno di riscoprire le cose vecchie. E Isacco va a riscavare i pozzi che suo padre aveva scavato con i suoi servi e che i filistei per invidia avevano otturato, gli avevano buttato la terra, la sabbia. La Bibbia dice, e il Signore ce lo dice a tutti noi in questa sera: non andare a cercare di dissetarti in falde sconosciute che i tuoi padri non hanno conosciuto, dalle quali i tuoi padri non si sono dissetati, le cui greggi non si sono abbeverate. Non andare a cercare in falde sconosciute dove non sai se l'acqua è inquinata, dove non sai se l'acqua che bevi ti potrà fare del male. Il mio popolo, è scritto nel libro del profeta Geremia, mi ha dimenticato. Offre profumi agli idoli vani, lo hanno fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi. Per seguire sentieri laterali, una via non appianata. Fratelli, noi abbiamo bisogno di ripercorrere i sentieri antichi. Il libro dei Proverbi ci dice non spostare il confine antico che fu messo dai tuoi padri. C'è un confine, c'è un limite, e questo limite, per la grazia di Dio, ci è stato dato anche in eredità. Quel confine non l'abbiamo messo noi, ce l'ha dato il Signore, ce l'hanno tramandato i nostri padri. E c'è un confine oltre il quale nessuno di noi si deve permettere di andare oltre. La Bibbia dice: state attenti a non somigliare ad Esaù, che fu profano e per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Fu profano. Lo scrittore agli Ebrei non ha saputo trovare un'altra parola per tradurla, per tradurre il testo originale. Ha trovato questa, profano, parola latina che significa colui che va oltre i confini sacri. Pro e fanum, fanum è tempio, quindi colui che va oltre i confini del tempio. C'è un confine che Dio ha lasciato per il suo popolo, ci sono dei limiti che Dio ha lasciato per tutti noi, per i suoi servi. Dice la parola del Signore di non andare mai oltre quel che è scritto, di imparare a praticare il non oltre quel che è scritto. E allora la prima cosa che vogliamo vedere con l'aiuto dello Spirito Santo stasera, fratello e sorella cara, non cercare di bere l'acqua per dissetare la tua anima in falde sconosciute. Dio, grazie al suo amore e alla sua misericordia, ci ha lasciato le nostre belle Bibbie. Che bello avere una Bibbia. Quanta gente avrebbe desiderato una volta avere una Bibbia e non ce l'ha avuta. Quanta gente, pur avendo parte della Bibbia, gli vietavano di leggerla e a volte non l'hanno letta, l'hanno buttata perché gli dicevano che certe cose li dovevano fare soltanto persone istruite, il clero. Ma tu oggi, grazie a Dio, hai tra le mani il libro del Signore, hai tra le mani la parola di Dio, hai tra le mani le scritture, puoi leggere, puoi bere l'acqua viva della parola del Signore, questa parola che illumina gli occhi, questa parola che ti riscalda il cuore, questa parola che rende saggio il semplice, questa parola che ci istruisce, questa parola che è una lampada ai nostri piedi, una luce sul nostro sentiero. Non andare a cercare in altre cose. Hai già la Bibbia e tante volte non la leggiamo. Hai già la parola di Dio e tante volte pensiamo che la sappiamo. Questo l'ho letto, sì, già lo so. Questo l'ho letto, sì, già lo so. Perché ci siamo abituati ad essere cristiani. Signore, aiutaci a scavare ogni giorno nel pozzo che hanno scavato i nostri padri. E io mi ricordo alcuni dei nostri padri, voi ve li ricordate pure, con le Bibbie tutte sottolineate, che fino a quando non sono morti, ancora il giorno prima, che leggevano e rileggevano la parola di Dio. Io mi ricordo il fratello Iaria, che gli ultimi giorni, prima di andare a trovarlo, mi aveva detto: Enzo, guarda, Pepe mi ha dato questo Nuovo Testamento, che è scritto con altri caratteri, ora mi leggo pure questo. Che la leggevano, la rileggevano, la rileggevano. Umanamente parlando uno dovrebbe dire: ma visto che l'ha letta centinaia di volte, ma che ci rileggi? Ma non è un romanzo, non è un libro come tutti gli altri libri, è la vivente parola di Dio. I cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà mai, neppure uno iota passerà. Gloria al nome di Gesù. Fratelli, riscaviamo i pozzi che hanno scavato i nostri padri, che ci hanno lasciato in eredità. Non andiamo a cercare in falde sconosciute. Tu non hai bisogno di una cosa nuova, tu hai bisogno di riscoprire le cose vecchie. Non abbiamo bisogno di nuove strategie, non abbiamo bisogno di nuovi programmi, abbiamo bisogno di persone nuove, trasformate dalla potenza del sangue dell'agnello e rigenerate dalla parola di Dio. Non abbiamo bisogno di novità, abbiamo bisogno di riscoprire e di camminare per i sentieri antichi. E mentre tu vai a scavare i pozzi dei tuoi padri, ritornerai a dissetarti con l'acqua viva della parola del Signore. Riscava da dove l'hanno fatto i tuoi padri. E Isacco in questo modo porta avanti la tradizione paterna, con cui non intende rompere. Che bello questo. Si pone nel solco tracciato da Abramo in modo consapevole e anche deciso. Lui vuole andare avanti per quella strada. Scava là dove già suo padre prima di lui aveva scavato. C'è una continuità tra l'opera di Isacco e quella di Abramo. Non vuole fare cose nuove, vuole continuare a seguire quell'opera che ha iniziato il padre. Fratelli, non c'è scritto fermatevi sulle vie. Che tante volte, sapete che vogliamo fare noi? Vogliamo correre troppo. La soluzione non è correre troppo, la soluzione è fermatevi. Pensiamo che correndo è un mondo accelerato quello in cui stiamo vivendo. È tutto accelerato. Forse perché siamo appressi alla tecnologia e allora pensiamo che anche la vita spirituale debba essere tutta accelerata. La Bibbia invece ragiona in un altro modo, Dio la pensa in un altro modo. Mentre questo mondo vive come quei treni accelerati, noi vogliamo fermarci nelle vie del Signore. Fermatevi sulle vie e guardate. Quindi c'è bisogno di fermarsi, c'è bisogno di osservare. Quindi l'osservazione ci porta alla riflessione. Non riflettiamo più, non abbiamo più tempo per ragionare, non abbiamo più tempo per pensare, corriamo soltanto e corriamo appresso a tutto. Fermatevi, guardate, domandate. È importante domandare. Uno che domanda è che uno che vuole il confronto, è uno che vuole comprendere bene le cose, è uno che vuole capire ma sto facendo bene la volontà di Dio o no? Fratelli, che stiamo facendo noi? Corriamo così quanto per correre oppure ci fermiamo? Guardiamo, domandiamo quali siano i sentieri antichi. Vedete come ritorna la parola? I sentieri antichi. Dove sia la buona strada e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. Vuoi riposo stasera? Amen, fratelli. Certe volte non riposiamo spiritualmente. Perché non riposiamo? Perché ci sentiamo a volte agitati? Perché non ci sentiamo a volte sereni nel fare la volontà di Dio? Perché ci siamo dimenticati di fermarci? Perché viviamo in un mondo accelerato e acceleriamo anche spiritualmente? Invece di fermarci, di guardare, di meditare, di considerare e di chiedere al Signore: Signore, io voglio fare la tua volontà. Dove sono i tuoi sentieri antichi? Non abbiamo bisogno di cose nuove, abbiamo bisogno di togliere la terra per riscoprire i vecchi pozzi dei nostri padri. Dite un amen, fratelli. Vi pago se volete, se dite un amen. Quanto volete? Riscopriamo questi sentieri antichi, cerchiamo la faccia del Signore. E la cosa bella è che non soltanto prende la terra che c'era nei pozzi, dice buttiamo via questa terra, abbiamo trovato l'acqua. Notate, Isacco dà anche gli stessi nomi ai pozzi. Non ha nessuna intenzione Isacco di rinnegare il suo passato, ne riconosce il valore, è animato da gratitudine e decide persino di mantenere i nomi che Abramo aveva dato ai pozzi. Gli stessi nomi. mi sembra di sentire la voce di Paolo che dirà più tardi ai Filippesi: soltanto dal punto in cui siamo arrivati continuiamo a camminare per la stessa via. E questo è il segreto. Il segreto non è il nuovo che noi pensiamo che sia nuovo. Il segreto è il vecchio, mentre noi continuiamo a camminare per la stessa via. Tutto qua. Era tutto molto semplice. E a volte noi complichiamo le cose. E ci sono dei nomi che Isacco dà ai pozzi che aveva riscoperto, i pozzi di suo padre. C'è un primo pozzo, fratelli. Sicuramente si sarà ricordato Isacco, gliel'avrà raccontato il papà, quando Abramo disse a Sarai: vedi che la tua serva ti prende in giro, ride quando ti vede. Allora Sarai dice: ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. E Sarai manda via Agar. L'angelo del Signore la trovò ad Agar, presso una sorgente d'acqua, nel deserto. Agar, serva di Sarai, da dove vieni e da dove vai? Che bello il Signore, che lui sa sempre tutto, però ci fa parlare. Pensate che il Signore non sapesse da dove veniva e dove andava? Però glielo domanda in modo che Agar si apre. Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sara, ma la mia padrona. E l'angelo del Signore rispose: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. Non gli dice: poveretta, questa cattiva di Sara che ti ha trattato male. Umiliati, torna a casa e umiliati sotto la sua mano. Io moltiplicherò grandemente la tua discendenza che non si potrà contare. Ecco, tu sei incinta e porterai un figlio a cui metterà nome Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Sapete come fu chiamato quel pozzo? Il pozzo di Laca e Roi, il pozzo del Dio che vede. E io vorrei che in questa sera noi, fratelli, riscopriamo i vecchi pozzi, ma ci ricordiamo pure quali sono i vecchi pozzi che abbiamo bisogno di riscoprire. Abbiamo bisogno di tornare al Signore e di avere fiducia che Lui è il Signore che vede. Ci dobbiamo fidare di Dio. A volte nella nostra quotidianità, nella nostra vita cristiana, quasi quasi diventiamo dei formali religiosi e ci siamo dimenticati che l'Iddio che serviamo è l'Iddio che vede. E permettetemi di dirvi che è l'Iddio che vede e provvede. Questi pozzi dobbiamo cominciare a riscoprire. Lasciamo stare troppo formalismo. Dobbiamo avere fiducia nel Signore. Signore, tu mi vedi, tu mi conosci, tu sai ogni cosa di me. E io voglio cominciare a buttare terra fuori da quel pozzo ed avere fiducia in te, Signore. C'è un'altra storia, sempre con Abramo, Sara e Agar. Quando, se vi ricordate, ancora una volta Agar e Ismaele vanno fuori e Agar pensava che il figlio sarebbe morto, Dio udì la voce del ragazzo e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo. Mamma, che bello! Cioè c'era, pensate, una mamma con un figlio, dice: ormai qua moriamo. Ma il Signore che chiama Agar dal cielo perché aveva sentito la voce del ragazzo. C'è qualche mamma preoccupata stasera per i suoi figli? Sì che c'è. Dio ode la voce del ragazzo. Dio ode la voce della ragazza. Quante volte ci affanniamo, quante volte siamo pensierosi. E i miei figli, chi si prende cura dei miei figli? E quale sarà il futuro dei miei figli? Fratelli, prendiamo la pala, prendiamo il piccone, scendiamo in quel pozzo, buttiamo fuori quella terra e riscopriamo che c'è un altro pozzo che il Signore vuole che riscaviamo. Sapete come fu chiamato quel pozzo? Il pozzo del Dio che ode. C'hai un Dio che vede e c'hai un Dio che ode. Gloria al Signore. Ma vi sembrano cose complicate queste? Io più le leggo più mi sembrano cose semplici. Da scuola elementare. Cose semplici. Noi dobbiamo riscoprire le cose semplici. Dobbiamo tornare al Signore per i sentieri antichi e scoprire i pozzi dei nostri padri. Quali erano i pozzi dei nostri padri? Erano pozzi semplici che gli hanno fatto vedere la gloria di Dio. Erano pozzi nei quali si sono dissetati, nei pozzi nei quali hanno preso l'acqua per dissetare le loro famiglie. Come si chiamavano questi pozzi? Il pozzo del Dio che vede. Signore, io ho fiducia di te che tu vedi ogni cosa della mia vita. E la mia vita la metto nelle tue mani, tu mi conosci, tu sai quando mi alzo, quando mi siedo, la parola ancora non è sulla mia bocca, che tu già, Signore, la conosci appieno. Questo è il pozzo dei nostri padri che ci hanno lasciato, il pozzo del Dio che vede. Fratelli, sorelle care, il Signore vede la nostra vita, il Signore vede tutto di noi, il Signore ci conosce appieno e il Signore è colui che ode. Ode il tuo grido e ti salva. Ode la voce dei tuoi figli. Riesce a comprendere quando noi piangiamo. Raccoglie le nostre lacrime nei suoi recipienti. Riesce a interpretare i nostri sospiri. Benedetto sia il nome del Signore. Abbiamo un grande Dio a nostra disposizione. E poi Abramo riscopre un altro, Isacco riscopre un altro pozzo del padre Abramo. Il pozzo di Beersheba è chiamato il pozzo dei sette, perché attorno all'area in cui si trova quel pozzo ce ne stanno in realtà altri sette, altri quattro li scopre dopo, li scoprirà dopo Isacco. Tant'è vero che la parola Beersheba ancora oggi significa il pozzo dei sette, ma significa anche il pozzo del giuramento. Sapete che consideravo, fratelli? Ve lo dico da parte del Signore, come tutto quello che vi sto dicendo stasera. Noi dobbiamo tornare ai sentieri antichi per mantenere la parola. Dite un altro amen, vi pago pure per questo. Noi dobbiamo tornare sui sentieri antichi per mantenere i patti. I patti. Viviamo in una società dove i patti non servono più a niente. Oggi manco se fai una carta scritta, un altro poco serve. Deve andare in causa, perché se tu dici, senti, facciamo una carta scritta, no, ma io non te l'ho fatta. Anche davanti all'evidenza la gente non mantiene i patti. Non si mantengono i patti nelle famiglie. Tante volte non si mantengono i patti nei matrimoni. Se un matrimonio su tre in Italia salta, vuol dire che i patti non si mantengono. Quante volte noi promettiamo tante cose, si promettono ti sarò fedele nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e poi i patti saltano. Ma voi vi ricordate, io questa chiesa la frequento da una trentina d'anni, ma voi vi ricordate tutti quelli che sono scesi in questa vasca battesimale? E dal 1953-54, quando è stata fondata la chiesa di Reggio, tutti quelli che sono scesi in queste acque hanno tutti mantenuto i patti. Facciamo mente locale. Signore, io ti sarò fedele fino alla morte. Tu rinunci al diavolo, a Satana, a tutte le sue macchinazioni, al mondo? Sì, rinuncio. È tutto bello, è tutta una festa, è tutto gioioso. Suona questo, suona la fisarmonica del fratello l'abate, suona la batteria. E poi? Quei patti che abbiamo fatto, dove sono andate a finire? Quelle promesse che abbiamo fatto, dove sono andate a finire? Dobbiamo tornare indietro sui sentieri antichi se vogliamo la benedizione del Signore. E la benedizione del Signore è fondata anche sul pozzo del giuramento. Quando sei sceso nelle acque battesimali, hai promesso che non avresti macchiato la tua veste con questo mondo perduto. Quando sei sceso nelle acque battesimali, hai confessato davanti a tutti che Gesù è il Signore, hai promesso che per nessuna cosa al mondo avresti sporcata la veste bianca che Gesù ha lavato col suo sangue prezioso. L'hai mantenuto quel patto? Stai mantenendo quel patto? Hai promesso al Signore che ti saresti riconsacrato a Lui, che avresti fatto la sua volontà, che avresti frequentato la Chiesa, che non avresti abbandonato la comune adunanza? Lo stai mantenendo quel patto? Sei andata agli ammaestramenti dove ti hanno insegnato, dove ci hanno insegnato che non basta cominciare bene, bisogna finire bene. Che il battesimo non era il punto d'arrivo, era il punto di partenza. L'abbiamo imparato bene questo, ma l'abbiamo mantenuto questo patto? Il pozzo del giuramento. Hai fatto dei giuramenti. Hai fatto dei giuramenti quando sei sceso nelle acque battesimali. Hai fatto dei giuramenti in qualche culto particolare dove lo Spirito Santo ti aveva parlato al cuore, dove forse c'era stato qualche appello davanti al quale hai fatto un voto all'Eterno e hai fatto delle promesse. L'hai mantenute quelle promesse? Le stai mantenendo? A volte andiamo a cercare qualcosa di nuovo perché non siamo stati fedeli nel mettere in pratica il vecchio, perché ci viene troppo duro di mettere in pratica il vecchio, perché non vogliamo tornare sui sentieri antichi per praticare la fedeltà. È molto più comodo e molto più facile sostituire il vecchio con qualcosa di surrogato, che sembra benedizione, che sembra l'opera di Dio, che sembra l'intervento del Signore nella tua vita, che sembra lo Spirito Santo, ma non lo è. Noi abbiamo bisogno di tornare a scavare i pozzi dei nostri padri e di dargli gli stessi nomi. Dargli gli stessi nomi. La quarta cosa che vi voglio dire, fratelli, non vivete solo di ricordi. Dice: come, fratello, fino ad ora hai detto che dobbiamo tornare sui sentieri antichi e ora dice non vivere solo di ricordi, perché Dio è un Dio equilibrato. Dite un altro amen? Ok. È vero che Isacco riprende quanto fatto dal padre, ma è comunque compito suo riportare alla luce quanto il tempo, seppur breve, ha già provveduto a sotterrare, ma anche a riscoprire qualcosa di nuovo della presenza del Signore. Nuovo non vuol dire non conforme alla parola. Nuovo vuol dire che ogni generazione deve cercare la faccia di Dio, ma sempre con quei principi della parola del Signore. Il pericolo costante che si corre ogni qualvolta si cerca di sotturare i pozzi dei padri, sapete qual è? Di recarsi presso pozzi che non dissiedono più. Perché tu vai a quei pozzi, però se quei pozzi prima non gli togli la terra, quei pozzi non ti possono dissetare. Il rischio è, dice, io voglio seguire la via che mi hanno lasciato i miei padri, ma non basta soltanto tornare ai pozzi. Quei pozzi bisogna togliere la terra, altrimenti ci teniamo solo i pozzi e non ci teniamo la benedizione che c'è dentro quei pozzi. Il rischio qual è? Che a volte viviamo soltanto di religiosità, viviamo di ricordi. Mi ricordo che in quel pozzo io mi sono bevuto l'acqua, Ma ti rendi conto che in quel pozzo c'è la terra? Vuoi fare qualcosa per togliere la terra da quei pozzi? E il compito di ogni generazione è quello di riportare alla luce l'eredità che i nostri padri ci hanno dato. Quindi non vivere soltanto di ricordi. Mi ricordo che in quel pozzo ho portato la secchia e ho tirato fuori l'acqua. Gloria a Dio, bello quel ricordo. Ma oggi la secchia la puoi più buttare in quel pozzo? No, perché c'è la terra. E allora devi fare qualcosa pure tu. Ti devi dare da fare. Ti devi dare da fare. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato il premio. Voi ritenete di averlo già afferrato? Però una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio che è in Cristo Gesù. E questo dimenticare non è che dimenticare nel senso non mi interessa, non è in contraddizione con quello che ho detto prima. Significa che non puoi vivere soltanto del ricordo di quando andavi a prendere la secchia, l'acqua, quando oggi lasciamo la terra nei pozzi dei nostri padri. Tira prima fuori la terra. Che cos'è che ti impedisce di andare a prendere l'acqua nei vecchi pozzi? Chieditelo. Che ci hai buttato dentro il pozzo? Che ci abbiamo buttato dentro quei vecchi pozzi? Che cosa abbiamo lasciato che il nemico mettesse in quei vecchi pozzi, che li riempisse? È importante che noi riflettiamo su questo. Perché dice la Bibbia che i filistei turarono per invidia i pozzi di Abramo. E sapete che mi è venuto in mente mentre meditavo la parola di Dio? Quando Gesù racconta la parabola delle zizzanie, che il nemico venne nella notte e seminò zizzanie nel campo. Com'è che le seminò? Perché i servitori di Dio dormivano. Stiamo attenti a non dormire, a vegliare piuttosto. Perché se noi non vegliamo, il nemico ci butta, non le zizzanie, ci butta la terra dentro i pozzi. E tu andrai a mettere la secchia nei pozzi dei tuoi padri e non troverai niente, troverai solo terra. Concludo. Questo significa che noi dobbiamo continuare a scavare. Dio sia lodato per i vecchi pozzi che possiamo riscoprire, ma Dio sia lodato per i nuovi pozzi che possiamo scavare. Mi piace Isacco, ripeto, che prima di scavare i pozzi per conto suo ha riscoperto i pozzi dei padri. Perché? Credo che ha preso luce, guida, ha visto forse come quei pozzi erano stati scavati, ha visto la tecnologia che il padre ha usato, cioè ha preso ispirazione da come hanno scavato i vecchi pozzi per scavare i suoi nuovi pozzi. Dio se l'ha dato per tutti i nuovi pozzi che noi scaveremo con l'aiuto dello Spirito Santo. Dio sia lodato per tutti i traguardi spirituali che raggiungeremo per la potenza di Dio. Ma vogliamo prendere ispirazione sempre da quello che ci hanno lasciato i nostri padri. La nostra generazione, la nuova generazione, non si reca immediatamente altrove. Prima dissotterra l'eredità dei padri, con fatica, con gratitudine, e poi da essa trova la guida e lo slancio per scavare nuovi pozzi alla gloria del Signore. Vorrei dirvi una cosa, fratelli, con molta franchezza, anche in ambito pentecostale, sempre ci sono state le mode. In certi periodi ci sono state delle mode che sono passate, che hanno cercato di influenzare anche la Chiesa fedele a tutto l'Evangelo, la Chiesa che voleva rimanere ferma nelle scritture. L'esperienza, non soltanto la Bibbia, ma l'esperienza ci ha dimostrato che le mode sono passate. Cioè, questo che significa? Noi non stiamo scoprendo niente di nuovo quando cerchiamo di fare la volontà di Dio senza tornare sui sentieri antichi. Ci hanno provato pure ai tempi dei nostri padri e non ha funzionato. Se il giocattolo non ha funzionato prima, mi state ascoltando? Non funziona nemmeno adesso. Quello che funziona è la fedeltà alla parola del Signore. Non ha funzionato prima. La moda è passata. E nel tempo le chiese, il movimento pentecostale, è stato attraversato da diverse mode. A volte che venivano d'oltreoceano, a volte interne, ma sono svanite nel nulla, si sono dissolte. Sapete che cosa è rimasto sempre nell'opera di Dio? La semplicità dei vecchi pozzi. Fateci caso. È rimasta sempre quella fedeltà di fratelli semplici che hanno cercato il Signore nella preghiera, che hanno piegato le loro ginocchia davanti a Dio, che hanno supplicato il Signore, che hanno pianto davanti alla presenza del Signore, che hanno amato le scritture, che l'hanno lette, che l'hanno praticate. Questo è quello che conta. Non abbiamo bisogno delle mode nuove, perché non hanno funzionato prima, lo voglio ripetere. Scrivetevela questa frase. Non hanno funzionato prima e non funzioneranno. Non funzioneranno. Quello che funziona ed essere attaccati alla fedele parola, come ti è stata insegnata. E che fin da bambino hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali ti possono rendere savio a salute per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a correggere, a riprendere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo. Vuoi essere completo? Non hai bisogno di altre cose per essere completo, appieno fornito per ogni opera buona, per fare il bene attorno a te. Hai bisogno di riscavare i pozzi dei tuoi padri, hai bisogno di tornare per i sentieri antichi, hai bisogno che mentre riscavi quei pozzi gli dai gli stessi nomi, nomi semplici: il pozzo del Dio che mi vede. Gloria al Signore. Il pozzo del Signore che mi ascolta. Il pozzo del giuramento. Signore, aiutami a essere fedele a te fino alla morte. Vogliamo fare così, fratelli? Ne ha scavati anche altri pozzi, stavo dicendo. Ho concluso. Sempre traendo ispirazione dal vecchio. Questo ci insegna che quando tu fai qualcosa di nuovo per il Signore, a volte potrai incontrare anche degli ostacoli. Scava il primo pozzo, inimicizia, litigano. Scava il secondo pozzo e litigano un'altra volta. Quando lavoriamo per Gesù, ricordatevi che non tutto va sempre liscio liscio come l'olio. Quando tu lavori per Gesù e vuoi fare le cose per bene, potrai incontrare degli ostacoli. Ma poi scava un altro pozzo. Rehobot, luoghi ampi. Adesso il Signore ci farà prosperare nel paese. Lavora per Dio. Fratello, sorella, lavoriamo per il Signore. Scaviamo, scaviamo, perché nelle vie del Signore non si finisce mai di lavorare. Chiunque viene a me, ascoltate, ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi dica chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. Ed è venuta l'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Scaviamo, fratelli, scaviamo. Scaviamo profondamente. Non scaviamo soltanto per trovare le fondamenta, la roccia per costruire la casa. Scaviamo per trovare nuove falde. Ma scaviamo sempre per ispirazione del vecchio. Scaviamo sempre traendo ispirazione dai sentieri antichi, da quelli che ci hanno lasciati i nostri padri. E se mentre scavi incontri delle difficoltà, non ti fermare, scava ancora. E se incontri ancora qualcuno che ti mette il bastone tra le ruote, non ti fermare, scava ancora. Arriverà il momento in cui nessuno ti farà più la guerra. Potrai bere tranquillamente di quella nuova fonte che hai riscoperto e potrai andare avanti nelle vie del Signore, perché Dio ti farà prosperare nel paese. Alziamoci in piedi. Chiniamo il capo in preghiera, fratelli. Adoriamo il Signore che è qui in mezzo a noi. Benediciamolo con tutto il nostro cuore.